Capitolo 7. Il fascismo in Italia. Paragrafo 3. Le istituzioni del regime fascista. Un regime totalitario. Gli antifascisti italiani usarono l'aggettivo totalitario per definire il governo dittatoriale di Mussolini. Denunciavano così il fatto che il regime fascista non si limitava a mantenere il controllo assoluto della vita pubblica e politica, come fanno tutte le dittature. Esso interveniva su tutti gli aspetti della vita, anche quella privata, per imporre agli italiani l'ideologia fascista, cioè le idee, i valori e i comportamenti del gruppo dominante. Per questo il regime impose regole alla vita familiare, all'uso del tempo libero, all'educazione e alla cultura. Il totalitarismo non caratterizzò soltanto la dittatura fascista italiana. Gli storici usarono in seguito questa parola per indicare altre dittature del XX secolo, come lo stalinismo, il nazismo, i regimi comunisti cinese e dell'est europeo. Tutti questi regimi ebbero in comune due caratteristiche: la repressione del dissenso di qualsiasi tipo e la ricerca del consenso grazie al monopolio di tutti i mezzi della propaganda e dell'informazione, dalla stampa al cinema alla radio. Il fascismo cambia le istituzioni dello Stato. Per fascistizzare lo Stato, Mussolini operò innanzitutto per privare il Parlamento di ogni potere reale di controllo sull'operato del governo e sostituì o affiancò le istituzioni dello Stato con nuove istituzioni fasciste. Con una modifica allo Statuto si stabilì che il governo era responsabile dei suoi atti di fronte al re. Soltanto il re poteva costringerlo alle dimissioni, mentre nello Stato democratico questo potere spetta al Parlamento. Per affiancare il governo fu istituito il Gran Consiglio del Fascismo, composto dai dirigenti del partito che erano nominati direttamente da Mussolini. Il suo compito era di consigliare il governo sulle decisioni da prendere e sulle leggi che dovevano essere discusse nel Consiglio dei Ministri. Le squadre d'azione fasciste furono trasformate in un nuovo corpo di polizia, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Della milizia facevano parte i battaglioni Camicie Nere, reparti militari che si affiancavano all'esercito regolare. Mussolini era consapevole che molti ufficiali dell'esercito erano fedeli alla monarchia più che al fascismo e decise di organizzare in questo modo una specie di esercito personale. Il partito fascista prese il controllo anche delle amministrazioni locali. I sindaci, che in precedenza venivano eletti dal popolo, furono sostituiti da podestà nominati dal governo. I mezzi di informazione al servizio del regime. Il governo fascista emanò subito leggi che soppressero la libertà di stampa. La censura e il divieto di pubblicazione divennero strumenti usati abitualmente per far tacere le voci di critica. Fu istituita un'agenzia di stampa, controllata dal partito, che sceglieva le informazioni e comunicava ai giornali e alla radio solo quelle consentite. Il Ministero della Cultura Popolare dava istruzioni sul rilievo maggiore o minore da dare alle notizie. Naturalmente le notizie sgradevoli per il regime erano taciute o minimizzate. Si mise al servizio del fascismo anche una buona parte degli editori, dei proprietari di giornali, dei giornalisti, degli uomini di cultura e degli scrittori. Da molti italiani il fascismo fu considerato un male che era necessario accettare. La mancanza di libertà sembrò un prezzo che era giusto pagare per avere un'Italia ordinata, senza scioperi né agitazioni popolari, senza minacce di rivoluzione. La propaganda e l'organizzazione del consenso. Il fascismo si era imposto con la violenza e aveva avuto l'appoggio delle più alte istituzioni dello Stato e di potenti forze economiche. Ma Mussolini comprese ben presto che, per rendere durevole il suo regime, avrebbe dovuto ottenere il consenso, cioè l'approvazione, se non di tutti, almeno di una buona parte degli italiani. Occorreva che la gente avesse un'assoluta fiducia in lui e credesse nella sua personale superiorità. Egli doveva mostrare pubblicamente di possedere le qualità dell'italiano nuovo, anzi dell'uomo nuovo fascista, la forza, l'arroganza, l'astuzia, l'audacia temeraria, la prestanza fisica. Un'intensa propaganda fatta con i più moderni mezzi di comunicazione, radio, giornali, cinema, manifesti, esaltò il fascismo, il duce e l'ordine da loro instaurato. L'immagine e le parole del duce riempivano i manifesti in ogni angolo delle strade. La radio e i cinegiornali ripetevano i suoi accesi discorsi e mostravano i suoi gesti forti e decisi. L'anno della presa del potere, il 1922, fu considerato come l'inizio di una nuova era e si cominciarono a contare gli anni dell'era fascista. Questa era, come vedremo nei prossimi paragrafi, durò circa 20 anni, un periodo che gli storici definiscono il ventennio fascista. La riforma fascista della scuola. Nel 1923 il ministro della pubblica istruzione, Giovanni Gentile, attuò un'importante riforma del sistema scolastico che Mussolini chiamò la più fascista di tutte le riforme. L'obbligo scolastico fu innalzato fino a 14 anni di età, ma questa norma restò largamente inapplicata. Non venne creata una scuola media uguale per tutti. Il percorso dipendeva dal tipo di scuola che si voleva frequentare in seguito. Anche nelle scuole superiori i percorsi furono nettamente differenziati. La riforma, infatti, stabiliva una gerarchia di importanza fra i diversi corsi di studio. Il ginnasio-liceo, 2 anni di ginnasio superiore e 3 di liceo classico, era considerato la scuola per le future classi dirigenti. Era l'unica che dava accesso a tutte le facoltà universitarie. Ad esso si contrapponevano le scuole per gli studenti appartenenti alla piccola borghesia, il liceo scientifico, l'istituto magistrale e l'istituto tecnico. Con il liceo scientifico si poteva accedere all'università, ma solo alle facoltà scientifiche, con il magistrale alla sola facoltà di magistero. L'istituto tecnico non permetteva l'iscrizione all'università. Chi non poteva seguire un impegnativo e costoso corso di studi superiori poteva frequentare per 3 anni la scuola di avviamento professionale, per lo più l'unica accessibile alle famiglie di operai e contadini, che per necessità economiche avevano bisogno di mandare presto i figli a lavorare. Il regime controlla l'insegnamento. Il regime pose sotto stretto controllo l'insegnamento scolastico. Ben presto nella scuola elementare fu introdotto il libro di testo unico, il cui contenuto era accuratamente controllato dalle commissioni del governo. In questa maniera i giovani si abituavano a pensare nel modo che il regime desiderava. Ammiravano il duce, pensavano che l'Italia di Mussolini fosse l'erede dell'antica Roma, desideravano la grandezza anche militare del loro paese. Anche nella scuola superiore l'insegnamento fu sempre più costretto ad adeguarsi agli ordini del regime. Dal 1932 poi tutti i dipendenti pubblici e quindi anche gli insegnanti, dai maestri elementari ai professori universitari, furono obbligati a iscriversi al partito e a giurare fedeltà al regime. Solo pochi rifiutarono, con grave danno della loro carriera e rischi per la loro stessa persona. Le minoranze etniche sono penalizzate. In Italia vivevano consistenti minoranze etniche e linguistiche in conseguenza delle annessioni attuate dai trattati di pace. L'Alto Adige era abitato da cittadini prevalentemente di lingua tedesca. In Venezia Giulia c'erano parecchi sloveni. In Istria la maggioranza della popolazione dei paesi e delle campagne era di nazionalità croata. La politica del regime fu di italianizzare quelle regioni. Negli uffici pubblici fu imposto l'uso della lingua italiana. Anche molti nomi geografici e addirittura cognomi di famiglia furono resi in italiano. Nelle scuole elementari venne proibito l'uso della lingua madre nell'insegnamento. Anche le associazioni culturali tedesche e slave furono strettamente controllate o addirittura proibite. Le tradizioni e la lingua vennero tenute in vita con l'insegnamento in famiglia o in scuole clandestine, che in Alto Adige presero il significativo nome di Katakombenschulen, scuole catacomba. L'educazione dei giovani. i giovani furono oggetto di attenzioni particolari da parte del regime. Secondo gli ideali fascisti, l'attività sportiva e l'istruzione avevano lo scopo di formare una gioventù forte e guerriera, degna erede dell'antico impero romano, al quale Mussolini diceva di ispirarsi. Così, accanto allo studio, i giovani dovevano partecipare ad attività che li preparavano alla vita militare. Le ragazze, anch'esse raggruppate secondo classi di età, ricevevano un addestramento sportivo, ma si esercitavano anche nelle mansioni alle quali, secondo il fascismo, erano destinate, di attente organizzatrici della casa e di madri di famiglia. Tutti i bambini e gli adolescenti italiani furono inseriti in un'organizzazione chiamata Opera Nazionale Balilla, ONB. L'iscrizione all'Opera Nazionale Balilla era volontaria, ma diventava di fatto obbligatoria, perché per un bambino era impossibile resistere alle pressioni di tutte le autorità adulte, scolastiche, fasciste e anche familiari. Il concordato con la Chiesa Cattolica. Mussolini cercò l'appoggio della Chiesa, consapevole del fatto che aveva grande influenza sulle masse, soprattutto nelle campagne, e poteva orientarle a favore del regime. A questo scopo decise di porre fine alla questione romana, cioè al contenzioso che opponeva la Chiesa allo Stato italiano dai tempi della presa di Roma nel 1870. Dopo lunghe trattative, l'11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano a Roma, furono firmati i Patti Lateranensi. Con essi il pontefice riconosceva Roma come capitale del Regno d'Italia e in cambio l'Italia cedeva alla Chiesa un piccolo territorio intorno alla Basilica di San Pietro, facendone un vero e proprio stato sovrano, la Città del Vaticano, dal nome del colle romano sul quale si estendeva. Un insieme di norme, il Concordato, regolò i rapporti fra lo Stato italiano e la Città del Vaticano. Lo Stato italiano riconobbe che la religione cattolica apostolica romana era la sola religione dello Stato, che il matrimonio religioso aveva validità anche civile, introdusse nelle scuole dello Stato l'insegnamento della dottrina cattolica. Dal canto suo la Chiesa accettò di nominare solo dei vescovi che avessero il gradimento politico del governo italiano e li impegnò a giurare fedeltà allo Stato. Mentre fin dal tempo di Cavour Stato e Chiesa erano stati concepiti come due poteri separati e indipendenti, con i Patti Lateranensi il potere civile e quello religioso furono nuovamente associati. Mussolini considerò il concordato un grande successo del regime. Questo accordo regolò i rapporti tra Chiesa e Stato italiano per molto tempo, anche dopo la fine del fascismo. Venne modificato solo nel 1984. Imparo a fare una ricerca in biblioteca per la mia tesina. I cataloghi delle biblioteche, scolastiche, comunali o di qualsiasi altra istituzione, si presentano sotto forma di schedari o di database e sempre più spesso sono consultabili online. Ogni scheda contiene le informazioni essenziali su un libro, un periodico, una videocassetta, un CD-ROM, autore, titolo, editore, città e anno di edizione e infine il codice che indica la collocazione materiale dell'opera negli scaffali della biblioteca. Generalmente gli schedari sono ordinati secondo due diversi criteri, per autori e per soggetti. Il primo serve se sappiamo con esattezza quale libro ci serve. Il catalogo per soggetti è quello più utile se non si conosce già quale libro precisamente si sta cercando. Quest'ultimo è anche più stimolante perché dalla sua consultazione possono nascere nuove idee per la nostra ricerca. Nelle biblioteche i libri sono sistemati in varie maniere, spesso dipendenti da criteri di spazio. La sistemazione per formato è la più efficace per risparmiare posto negli scaffali. C'è però un sistema, detto sistema decimale Dewey, più moderno, che fa ritrovare al lettore, gli uni accanto agli altri, tutti i libri che trattano l'argomento di cui si sta occupando. In questo modo il lettore ha la possibilità di ampliare la ricerca. Le biblioteche a scaffale aperto, dove il lettore può prendere da solo i libri che desidera, utilizzano in genere il sistema Dewey. Come mostra la tabella, il sistema decimale Dewey raggruppa i libri per discipline, Ogni categoria generale viene poi suddivisa in ulteriori sezioni specifiche. Per esempio, la storia generale dell'Europa porta il numero 940, quella dell'Italia il numero 945. Da 0 a 099, opere di carattere generale. 100-199, filosofia e psicologia. 200-299, religione. 300-399 scienze sociali, 400-499 linguaggio, 500-599 scienze naturali e matematica, 600-699 tecnologia, scienze applicate, 700-799 arti, 800-899 letteratura e retorica. 900-999 Geografia e Storia.